L'ultima parola dell'anno, anche come comunità, è bene che sia una parola di grazie. No? Le persone brave, quelle proprio brave, anche quando ci lasciano, continuano a ringraziare, no? E quindi anche noi dobbiamo finire bene, lasciare una bella immagine di noi all'anno che passa. La cosa più buona, più bella che noi possiamo mostrare di noi è la capacità di rendere grazie. Non siamo mai così simpatici come quando facciamo un elogio della nostra vita, no? Quando ci viene vicino qualcuno che prevede già che incomincerà a lagnarsi, a lamentarsi, a cacciarti addosso i suoi problemi, ti senti morire, no? Ti senti schiacciare. Quindi siamo bravi quando riusciamo a fare un elogio della nostra vita, perché questo è un aspetto della fede, di un modo di essere uomini. Vivere è globalmente una benedizione, il che non toglie il tragico della vita. Cioè non decide come sarà la vita farne un elogio. No. Ma la saggezza cristiana, cioè il gusto che la fede ti dà della vita, male si accorda con la tristezza e con il risentimento. Quindi noi stasera faremo un elogio dell'anno che abbiamo trascorso come comunità. E la maniera, perché appunto ci sono anche qui le maniere zuffolate, calcate, assistiamo anche in questi giorni, insomma, tutti gonfiano, credono che a forza di gonfiare le cose sono più belle, sono più importanti, no? E invece le cose restano belle quando restano umili, segrete, misteriose, quando ciascuno può scoprire qualcosa, no? E anche la vita è così, la sapienza cristiana è un'arte di scoprire i momenti della vita, i tempi, i momenti del vivere. E in questo può aiutarci anche questo piccolo esercizio di un Te Deum parrocchiale. C'è un canto di ringraziamento per un anno vissuto da una piccola comunità cristiana, nella quale però si ha il piacere di avere amici che pensano in grande. Noi abbiamo Coelet che in certe occasioni chiamiamo, ci piace di ospitare, no? E quindi stasera ancora una volta Coelet che canta i tempi e i momenti dell'universale fatica dell'uomo. Ci può fare ancora una volta da guida nel ricordare alcuni momenti e luoghi della vita comunitaria di quest'anno. C'è un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per nascere e un tempo per morire. Penso a due momenti comunitari che ritornano in maniera ripetuta, insistente, e sono carichi di umanità e di mistero, i battesimi e i funerali. Nel 1209 abbiamo celebrato 40 battesimi e 43 funerali. E quindi abbiamo visto l'arrivo di decine di bambini che hanno aperto gli occhi sul nostro mondo. Abbiamo visto case e famiglie coinvolte nell'attesa, nello stupore, nei preparativi, nel riorganizzare tutta la loro vita per accogliere e accompagnare questi nuovi arrivati. Così come abbiamo vissuto l'addio e la scomparsa di decine di amici, 43, 44 con il Vescovo Roberto, che ogni comunità e ogni fedele sente un po' come uno di famiglia. 44 addii, in certi casi sereni, perché arrivati al termine delle energie. In altri casi inaspettati, prematuri, laceranti, incomprensibili agli amici vicini, no? Storie di dolore, di distacchi difficili, di ricordi strazianti, di ripartenze coraggiose e complicate, di eredità preziose. Sarebbe bello ripassarli uno alla volta se li conoscessimo, non so, una signora che era sempre qui al sabato sera, che abitava a Torre, 46 anni, funerale dopodomani. E da qualche mese appunto si era rivolta alla comunità dicendo: ma io sto morendo, no? Come devo leggere sta roba qui, no? Appunto in queste 44 storie che rappresentano le migliaia di morti di questa città, di quest'anno, di questa diocesi e del mondo, pensate, c'è dietro tutta una storia. Nascere e morire, l'arrivo e la partenza, luoghi che segnano il mistero della nostra origine, della nostra fine e delimitano il tempo di questa incredibile avventura che è la nostra vita. C'è un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cucire e un tempo per strappare. Penso a un aspetto importante della vita della comunità di cui dobbiamo rendere grazie. C'è la parrocchia in una maniera umile, fragile rispetto per esempio alla famiglia, alle amicizie, è una roba molto fragile, la comunità, no? Però anche lei in questa maniera fragile rende possibile un miracolo continuo di incontri, di legami, di amicizie, di alleanze tra un gran numero di persone a diversi livelli, basati sull'occasionalità, su impegni comuni, sulla gratuità, sul servizio, con ragazzi, con famiglie, con adolescenti e giovani, con adulti di diversa sensibilità, età, appartenenza sociale, con anziani, malati, stranieri, poveri, emarginati. Cioè è una cosa interessante, no? Questa qui della parrocchia. Ecco, stasera rendiamo grazie per tanti volti, per tante storie, che con costanza ci hanno dato il senso di appartenere a una grande umanità. E ci hanno dato il senso della gioia di Dio di avere tanti figli, no? Cioè la comunità, in fondo, il primo regalo che ti dà è questa percezione di essere in mezzo a tanti, no? E di pensare che a tutti questi tanti Dio è capace di pensare, è capace di ciò che non sappiamo fare noi, evidentemente. Perché per noi c'è il rammarico di non aver avuto molte volte la possibilità di accogliere l'amicizia, di ascoltare richieste, attese. C'è anche il dispiacere talvolta di non riuscire a capirsi, a farsi capire. Ma questa è una fatica, io penso che lo si capisca, insomma, una delle cose più faticose della comunità. E apprezzare delle cose così fragili, del dispiacere di non poterle coltivare in maniera più seria, appunto, no? In un sacco di persone ci si intravede e poi ti resta nel gozzo il dispiacere di dire: ma insomma, mi piacerebbe essere più disponibile, avere più tempo, no? Ma credo che sia l'esperienza che facciamo tutti, no? È una fatica che merita di essere fatta, verso la quale dobbiamo imparare ad essere generosi e che rende la nostra vita anche in questo piccolo angolo di mondo grata. C'è un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per conservare e un tempo per buttar via. Qui si parla di economia, no? Cioè qual è il mestiere dove si raccoglie e si butta questa enorme, radicale attività dell'uomo che è l'economia, di cui il 2009, anche in questo piccolo angolo di mondo, è riuscito a far arrivare alcuni effetti della crisi, strana crisi per la verità, perché tocca comunque una società ricca come la nostra, dovremmo aver vergogna tante volte di piangere la crisi quando si vede cosa c'è nel mondo, no? E però è così. Tocca una società ricca come la nostra, dove le persone in genere possono soddisfare e talvolta scatenare un'infinità di desideri, anche inutili, in buona parte inutili. È strana anche perché la crisi ha colpito in maniere diverse. Ci sono tra noi delle persone povere che la stanno pagando, veramente povere. Ci sono anche famiglie che stavano abbastanza bene e si sono trovate d'improvviso in difficoltà. E fanno difficoltà perché non si è abituati, appunto. Ci sono tantissime persone, soprattutto giovani, nell'incertezza e provvisorietà del lavoro, eccetera. Eppure nello stesso tempo, dico strana questa situazione che ci tocca vivere, perché questa è una società che ostenta e pubblicizza sperperi osceni, stili di vita che offendono, ai quali purtroppo non ci scandalizziamo più, no? Questo per chi ha un po' di vigilanza. È un tempo per cercare stili di vita più sobri, più equi, per imparare a vergognarsi di certe cose e per cercare con tutta la forza la giustizia, anzitutto, un modo giusto di essere uomini e un'attenzione particolare a chi fa più fatica a stare su un gradino dignitoso di vita. C'è un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per demolire e un tempo per costruire. Questa è la politica, no? Qual è il tempo del conflitto, della pace, della guerra, dell'amare e odiare, del fare e disfare? È la politica, che è parte rilevante della nostra fatica. Cioè la difficile, caotica costruzione della vita comune, della città comune, delle condizioni della vita comune. È un'impresa complicatissima, ma assolutamente necessaria anche in nostri giorni. Abbiamo di fronte per la nostra vita comune, per quella dei nostri figli, abbiamo di fronte dei problemi e delle sfide complicati. Ve ne cito due, per esempio. Il compito di governare il potere della scienza e della tecnica, che è il più grosso di tutti. Cioè questo animaletto si è dato dei poteri che non riesce più a controllare. Questa è la questione più radicale di tutte, no? E la seconda è la sfida di trovare una comune umanità, di riconoscersi tutti uomini nella diversità dei popoli e delle culture. Seconda grande sfida. Cioè dell'immigrazione, ma non solo dell'immigrazione, del pluralismo culturale, dell'esplosione del pluralismo, della frantumazione delle culture. E difatti si vede che la barbarie si insinua in questa frantumazione, no? Lo scenario per affrontare questi problemi che noi abbiamo approntato è allarmante, no? Perché spinti da internet e dall'economia ci siamo globalizzati, quindi lo scenario è mondiale, vogliamo sapere tutto, contattare tutti, viaggiare dappertutto, hai capito? E poi invece il cuore l'abbiamo educato a uno strettissimo individualismo. Mettete insieme queste due cose. La globalizzazione è un esasperato individualismo, cioè sono proprio le due miscele che servono a far scoppiare la bomba, cioè che non servono proprio a affrontare le sfide. Noi le abbiamo messe insieme tutte e due insieme, no? Tenere insieme queste società individualistiche e democratiche, lo vedete bene cosa sta succedendo, no? Abbiamo conquistato la democrazia, ma dimentichiamo che per vivere la democrazia bisogna che i singoli siano educati, bisogna che si formino il senso del vivere insieme, se no è un casino, no? tenere insieme queste società democratiche, siamo in tanti, ognuno con i suoi desideri e i suoi diritti, e tanti sono tentati di fare i furbi, gli egoisti, gli approfittatori. E quindi bisogna disperatamente trovare regole, leggi, soprattutto stili di vita, costumi, perché le regole non salvano niente, se non c'è una cordialità, una solidarietà, un riconoscimento che abbiamo in comune delle cose veramente, capito? Non si può continuare a begare con le regole e fare i furbi, scavalcare le regole. Cioè, questo si fa da bambini quando si hanno i nemici, no? Sono momenti difficili anche per la nostra Italia, per la quale occorrerebbe gente intelligente, lucida, generosa, sensibile, onesta. Fermiamoci qui, perché appunto i tempi sono innumerevoli, e i momenti soprattutto, i tempi e i momenti, saper cogliere i momenti del tempo, appunto questa è la sapienza. Come vedete, ci sono tanti momenti per ringraziare, cioè per cogliere il momento e dire presente, presente, questo è il grazie. Non scappo via da qui, capito? Sapendo, come dice ancora Coelet, che è Dio che ci ha dato questa occupazione e che Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. E quindi anche a questo nostro tempo ha dato il bene di vivere. E sapendo che noi, poveri faticatori, poveri somari che girano sotto il sole, con la coscienza del tempo e della morte, senza poter conoscere la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine, cioè senza poter tenere in mano il senso totale della nostra avventura, noi, poveri faticatori, abbiamo però la preziosa, imperdibile opportunità di vivere il momento. Di questa opportunità, Signore, siamo qui questa sera a renderti grazie. Fratelli carissimi, con l'animo grato innalziamo la nostra preghiera e chiediamo la misericordia di Dio, il perdono per il passato, la buona volontà per il presente e la provvidenza per il futuro. Affidiamo a Cristo, Re della Pace, le primizie del nuovo anno, con il sincero proposito di cooperare all'edificazione di un mondo nuovo. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo per l'anno difficile e bello che abbiamo vissuto e per quello che sta per iniziare e che vogliamo ricevere come un dono della tua benevolenza. Infondi forza e tenerezza nei nostri cuori, come solo tu, Signore, sai fare. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti ringraziamo per il cammino che la nostra comunità parrocchiale ha fatto con te nell'anno appena trascorso. Tu non solo hai benedetto il nostro sforzo di ridire la fede nella predicazione e nella catechesi, ma hai accompagnato con la tua presenza ogni gesto antico e nuovo di carità e hai condiviso con noi la fatica e la gioia dei lavori che hanno dato nuovo splendore a questa nostra chiesa di Redona. Fa che le cose belle che ci siamo lasciati alle spalle siano motivo di fiducia e di disponibilità generosa per gli impegni che ora ci attendono. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, tu sai che in questi giorni la chiesa di Bergamo è in lutto perché è morto il vescovo Roberto, che per molti anni è stato al suo servizio. Fa che un riflesso della pace e della luce in cui adesso si trova venga a illuminare la strada che dobbiamo percorrere per testimoniare il tuo Vangelo nel nostro tempo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, ti ringraziamo per tua madre, questa donna benedetta fra tutte, perché ti ha generato nel tempo e perché nella fedeltà e nell'umiltà del suo cuore ha generato con te la Chiesa. Perché essa sia segno del tuo amore misericordioso per tutti gli uomini, ti preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. O Dio nostro Padre, rinnova nel tuo spirito la faccia della terra e compi nel corso di quest'anno che si apre l'universale aspirazione alla giustizia e alla pace, per Cristo nostro Signore.